Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. La via bilaterale è un successo, non va messa in pericolo. Questo è il motivo del no all'iniziativa contro la libera circolazione, è l'analisi dell'Istituto GFS. Un voto pro-europeo, così è eletto da Bruxelles, che ora vuole stringere sulla conclusione dell'accordo quadro. Il risicato sia il credito per nuovi aerei da combattimento e il cosiddetto effetto viola a Merd in Vallese, suo cantone d'origine, dove si è rivelato decisivo. Trasparenza sul finanziamento dei partiti, la città di Berna, larghissima maggioranza, dà il suo consenso su un tema in discussione anche a livello federale. Riesploso il conflitto nel Nagorno-Karabakh, enclave armena in Azerbaigian, l'Iran offre la sua mediazione, Russia e Unione Europea chiedono la cessazione delle ostilità. La maggioranza dei cittadini ha votato no all'iniziativa dell'UDC contro la libera circolazione perché ritiene la via bilaterale un successo e non vuole metterla in pericolo. Per quanto riguarda un accordo quadro con l'Unione Europea, in questo momento non ha una maggioranza, ma i favorevoli superano i contrari. È quanto emerge dall'analisi post-voto realizzata dall'Istituto GFS di Berna su mandato della SRGE. I dettagli con Mattia Serena.
Dato da molti per morto, l'accordo quadro istituzionale con l'Unione Europea effettivamente non è sostenuto da una maggioranza dei cittadini. Secondo il sondaggio dell'Istituto GFS, chi ha bocciato ieri l'iniziativa dell'UDC lo ha fatto prima di tutto per mantenere la via bilaterale, ciononostante il destino dell'accordo non sembra ancora segnato. Si tratterebbe di un'estensione della via bilaterale ed è ancora incerto se in futuro questo passo potrà essere fatto, ci dice il politologo Urs Bieri. Il 44% degli intervistati si è detto favorevole, il 36% contrario, ma gli indecisi sono ben il 20%.
Das Nein für ein gegen ein Rahmenabkommen hat mitgewirkt, das war nicht entscheidend.
Nella votazione di ieri, la volontà di sostenere l'iniziativa per dare un segnale contro l'accordo quadro è sì stato un argomento, soprattutto nella destra conservatrice, ma non è stato decisivo, aggiunge Bieri. Più in generale si può dire che gli argomenti dell'UDC non hanno convinto gli altri partiti borghesi. Durante la campagna si è anche parlato molto dei possibili effetti che avrebbe avuto il coronavirus. Secondo gli autori del sondaggio post-voto, la pandemia ha spinto i cittadini a evitare esperimenti. Il timore di una possibile crisi economica potrebbe aver aumentato il giudizio positivo nei confronti degli accordi bilaterali. In ogni caso, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, su questo tema non ha avuto un'influenza significativa né in favore del sì né in favore del no.
Svizzeri dunque attaccati al modello esistente, un modello che però, lo sappiamo, l'Europa vuole cambiare con l'accordo quadro. La Commissione europea cerca di usare l'esito del voto per stringere sulla conclusione di questo accordo, lo si è capito chiaramente dalle parole della Presidente Ursula von der Leyen ieri sera, di cui abbiamo dato conto. Poco fa il nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina, ha sollecitato sul tema Paolo Gentiloni, l'ex premier italiano, oggi commissario agli affari economici, che ieri era stato il primo a reagire su Twitter. Ecco cosa ci ha detto.
Da commissario europeo e da cittadino italiano, da politico italiano, considero e ho sempre considerato molto importanti le relazioni tra l'Unione Europea e la Svizzera. Penso che i risultati del no di ieri possano incoraggiare una evoluzione positiva delle discussioni tra l'Unione Europea e la Svizzera. E mi auguro che queste discussioni si concludano nel migliore dei modi. Noi abbiamo un livello di integrazione, di collegamento tra i diversi paesi europei, soprattutto i paesi alpini, i paesi confinanti, e la Svizzera, sul piano economico, sul piano culturale, sul piano storico, sul piano delle relazioni sociali, che merita di essere rafforzato e conservato.
Queste le parole di Paolo Gentiloni. Thomas Miglierina, l'Unione Europea spinge, il Consiglio federale invece è molto cauto, cosa attendersi ora?
La situazione è fluida, anche se certo ora perlomeno la Svizzera parla con alle spalle questa chiara espressione del popolo di mantenere il sistema dei bilaterali. Attendiamo un contatto tra la Presidente von der Leyen e la Presidente della Confederazione Sommaruga, non ci sono ancora dettagli. Von der Leyen ha detto di fare in fretta, il Consiglio federale invece parla di fare il punto nelle prossime settimane. La Commissione europea intanto riferirà tra oggi e domani agli ambasciatori degli Stati membri, lo farà a porte chiuse. Nel frattempo l'attenzione qui è però catalizzata da un altro tema, la Brexit. È una settimana cruciale perché se si vuole avere un accordo con Londra in vigore a fine anno, visto che questo accordo dovrà essere ratificato da tutti i 27, il momento di raggiungerlo è ora. Staremo a vedere.
Grazie Thomas Miglierino in diretta da Bruxelles. E passiamo all'analisi di un altro dei temi in votazione. È stata la forte mobilitazione delle città e in esse l'elettorato femminile a determinare il consistente risultato di ieri contro i nuovi aerei da combattimento. Sono le prime valutazioni degli analisti che individuano anche qualche voltafaccia di partito. Ci dice di più Giampaolo Driussi da Berna.
Se non si fosse votato su così tanti temi, il risultato sul credito d'acquisto per i nuovi caccia dell'esercito potrebbe essere stato un po' diverso.
Le villes étaient fortement mobilisées par les sujets de vote.
Le città sono state mobilitate parecchio dagli oggetti in votazione, dice Martina Musson dell'Istituto GFS di Berna, e non necessariamente nello specifico dai caccia dell'esercito. Sta di fatto che questa dinamica è stata decisiva, col voto delle donne, che in maggioranza hanno respinto il credito, quello del blocco rosso-verde, laddove è molto forte nelle zone urbane, e col voto dell'elettorato verde-liberale, contro la raccomandazione del partito. Cruciale quest'ultimo soprattutto nelle grandi città.
Qui joue un rôle crucial surtout dans les grandes villes de la Suisse.
Le donne contribuirono parecchio anche nell'abbattimento del Gripen nel 2014. Significa che la strategia di Viola Amherd nel mettere al centro della campagna una pilota di aerei è fallita? Sentite ancora Martina Musson del GFS.
J'irai pas dire là parce que le support il est quand même un peu.
Non direi, dice la politologa, perché il sì di ieri al credito, fra le donne, è stato leggermente più alto rispetto al sì per i Gripen. E allora chissà, potrebbe essere stato proprio questo il fattore determinante per la vittoria risicata dei favorevoli.
E sempre alla ricerca degli aspetti che hanno fatto pendere l'ago della bilancia sul fronte del sì al credito per gli aerei da combattimento, c'è chi parla di un effetto Viola Amherd in Vallese, cantone di origine della consigliera federale. Un suo collega di partito, che sentiamo nel contributo di Alan Crameri, parla di influsso potenzialmente decisivo sull'esito della votazione.
Nel confronto con la votazione sui Gripen di 6 anni fa, il cantone che ha spostato maggiormente il baricentro è stato il Vallese, allora contrario al 38%, ieri favorevole al 52%. Nessun altro ha registrato una progressione simile. Un effetto viola, lo definisce il consigliere nazionale vallesano Philippe Mathias Breghi. A casa sua, la consigliera federale Viola Amherd, tra l'altro ex sindaca di Briga, ha saputo convincere. Per Breghi, pipidino come la ministra della difesa, Amherd è stata decisiva in tutta la Svizzera in questa campagna, anche se ovviamente nell'Alto Vallese la fiducia nei suoi confronti è ancora un po' più alta. A fare la differenza a livello nazionale sono stati poco più di 8.600 voti. In altre parole, se appena 4.300 persone votavano no invece di sì, oggi si parlerebbe di una clamorosa batosta per l'esercito. Potremmo quindi definire decisivo il ribaltone vallesano rispetto alla votazione sui Gripen. Noi vallesani siamo troppo modesti per dire di essere decisivi su un voto federale, risponde ancora Philippe Mathias Breghi. Ma certo, alla luce della differenza minima tra favorevoli e contrari, è numericamente chiaro che il balzo in avanti del Vallese, o meglio ancora dell'Alto Vallese, ha i numeri sufficienti per fare la differenza. Ma l'influsso di Amherd non è stato solo regionale, secondo Breghi. Lui, come altri vallesani, è convinto che solo lei abbia potuto salvare questa votazione così vitale per l'esercito.
Dalle votazioni di ieri è emerso un altro risultato degno di nota. Berna sarà la prima città svizzera a introdurre un regolamento sul finanziamento dei partiti politici. Il progetto è stato approvato dall'88% dei votanti e si inserisce in una discussione più ampia, quella sulla trasparenza in ambito politico, condotta attualmente anche a livello federale. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Berna è la prima realtà urbana a indicare la via. In futuro i partiti politici rappresentati nel legislativo comunale dovranno rendere noto annualmente il loro finanziamento e comunicare all'autorità l'origine dei fondi a loro disposizione per le campagne elettorali e di voto. Il nome dei donatori andrà indicato se il contributo supera i 5.000 franchi. Anche i candidati al municipio e al consiglio comunale saranno tenuti a presentare il budget stanziato per le rispettive campagne, così come i comitati creati appositamente in vista di una consultazione popolare. Le informazioni saranno verificate e pubblicate su internet e le infrazioni saranno sanzionate con una multa di un massimo di 5.000 franchi. Il sindaco di Berna, Alec von Graffenried, interpellato dai colleghi di SRF, si rallegra del ruolo pionieristico della città. È così che funziona il federalismo. Prima la decisione è stata adottata da alcuni cantoni, ora seguono singoli comuni e alla fine ci saranno presumibilmente disposizioni che varranno per tutta la Svizzera. I cambiamenti in questo paese cominciano dal basso per poi espandersi. Un andamento diverso non è nemmeno pensabile. Sul piano cantonale, lo ricordiamo, la questione è già regolata in Ticino, così come nei cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Svitto. Il dibattito conosce anche una dimensione federale. Un'iniziativa popolare presentata nel 2017 è attualmente oggetto di discussione in Parlamento.
Chiudiamo l'ampia pagina di analisi sulle votazioni di ieri, tornando anche sul sì a un nuovo stadio dell'Arthur. Ieri quasi 3 cittadini zurighesi su 5 hanno approvato la modifica del piano regolatore necessaria per la costruzione della nuova arena calcistica da 18.000 posti, che comprenderà anche 2 grandi complessi abitativi. È il secondo sì allo stadio sull'arco di 2 anni ed è la quarta votazione su questo controverso progetto, che ora però rischia di essere nuovamente bloccato da ricorsi. Da Zurigo sentiamo Anna Maria Nunzi.
La popolazione di Zurigo ieri ha riconfermato di volere uno stadio sul terreno che ospitava lo storico Arthur, ma demolito nel 2008. A rallegrarsi non è solo il municipio, ma anche i responsabili delle 2 squadre di calcio, il Grasshopper e lo Zurigo. Il presidente dello Zurigo, Ancillo Canepa, si augura che gli oppositori adesso accettino il verdetto delle urne.
Dal 2003
ci sono state 4 votazioni, 3 delle quali abbiamo vinto. È ovvio che ci potranno essere i ricorsi contro il progetto di costruzione, ricorsi più che legittimi, ma credo che la gente non capirebbe. In ogni caso siamo pronti a continuare la battaglia in tribunale, sottolinea Canepa. Durante la campagna in vista della consultazione, gli avversari hanno infatti ripetutamente minacciato ricorsi in caso di sconfitta.
Keine Ahnung, was noch kommt.
Ancora non sappiamo quel che succederà, non è chiaro se adesso ci rivolgeremo ai tribunali, dice Lisa Kromer, portavoce del gruppo di interesse del quartiere Zürich-West, che sostenuto dal PS e dai Verdi ha lanciato il referendum contro il progetto, che considera sovradimensionato. Un progetto interamente finanziato da investitori privati, investitori che probabilmente dovranno pazientare ancora un po' prima di poter dare avvio ai lavori, è convinto André Odermatt, responsabile del Dicastero Costruzioni della città. A suo avviso ci saranno sicuramente dei ricorsi. E prima che si esprimano tutte le istanze giudiziarie ci vorranno almeno 4 anni o forse addirittura 8. Staremo a vedere. In ogni caso, anche per questo progetto di grande arena sportiva a Zurigo, l'ultima parola quasi certamente spetterà ai tribunali.
Vediamo adesso qual è la situazione della diffusione del coronavirus. Negli ultimi 3 giorni in Svizzera si sono registrati 782 nuovi contagi. È il dato dopo il fine settimana appena comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Lunedì scorso il dato era sopra i 1.000. La media di contagi su 100.000 abitanti sull'arco degli ultimi 14 giorni è quindi tornata a scendere sotto la soglia di 60. A livello regionale sono 3 le nuove infezioni registrate in Ticino nel corso del fine settimana. Una persona è stata dimessa dall'ospedale, mentre sono 2 quelle attualmente ricoverate, ma nessuna si trova in terapia intensiva. Nei Grigioni, invece, nelle ultime 24 ore non ci sono state variazioni. Dall'estero, ora torniamo innanzitutto sulle rivelazioni del New York Times, secondo cui il presidente americano Trump avrebbe versato poche centinaia di dollari in imposte federali da quando è alla Casa Bianca e nulla per molti anni in precedenza. Torniamo su questa notizia, lo facciamo con un ospite, Andrew Spannaus, giornalista e autore di libri sulla politica e l'economia americane, che abbiamo raggiunto poco fa al telefono. Signor Spannaus, ecco, sono uscite queste rivelazioni dal New York Times riguardo le tasse pagate o non pagate da Trump. Insomma, prendendole per buone, Trump ha sempre dato di sé un'immagine di imprenditore di successo, ha anche sfruttato questa sua immagine a livello politico. Ecco, le tasse direbbero altro. Come si conciliano allora queste due cose?
Trump è un imprenditore un po' atipico, questo lo sappiamo, e lui si presenta come un uomo di grande successo, ma in questo caso ha sfruttato le leggi. Lui direbbe che sarebbe stupido pagare più tasse di quello che deve. Certo però che quando si vede che ha perso tantissimi soldi e che ci sono dei debiti adesso che vengono a scadere tra poco, questo dà un'immagine negativa di lui e sicuramente lo darà molto fastidio presentarlo come meno ricco e meno di successo.
Sono rivelazioni che si aggiungono a un dato di fatto. Trump ha ingaggiato una battaglia legale per evitare che i dati sulle sue tasse venissero divulgati. È di fatto il primo presidente dagli anni 70 a non pubblicarli. Se non ha nulla da nascondere a questo punto, perché non essere trasparente completamente?
Trump ovviamente non vuole far vedere che non ha pagato le tasse per molti anni. Questo è un tema che politicamente è forte, ha fatto molto male a Mitt Romney 8 anni fa, vedere che guadagnava centinaia di milioni pagando meno di una persona normale. Trump non ha pagato le tasse per nulla per molti anni. Questo può essere significativo per Trump in questa campagna elettorale, una batosta che frena la sua possibilità di recuperare contro Joe Biden.
Quindi, secondo lei, peseranno queste indiscrezioni sul voto?
Le impressioni, le opinioni di Donald Trump sono abbastanza fissate ormai e ci sono pochi indecisi tra gli elettori rispetto al passato. Però sicuramente tra gli indipendenti, tra gli indecisi, questo non aiuta.
Ecco, più in generale, questi dati che sono usciti, che cosa ci dicono del sistema fiscale americano?
In America le tasse sono relativamente basse rispetto a buona parte dei paesi europei e ci sono molti ricchi che non pagano le tasse grazie alle norme che sulla finanza, sul mondo finanziario di Wall Street. D'altra parte i poveri non pagano le imposte se hanno poco reddito. Sicuramente la classe media si risente del fatto che i ricchi pagano troppo poco, però c'è anche una narrazione sbagliata, cioè che per poter investire da parte dello Stato bisogna togliere i soldi da qualcuno, dai ricchi. In realtà gli eventi degli ultimi mesi dimostrano che le banche centrali, gli Stati, possono fare grandi investimenti per l'economia senza andarli a togliere da qualcuno.
Praticamente queste rivelazioni escono a un mese dalle elezioni e con un dibattito imminente.
Trump spera di poter recuperare molto con il dibattito di domani, è il suo obiettivo. Pensa che Biden farà un casino, che si dimostrerà incapace, però se Biden ce la farà, sopravvivrà a questo dibattito senza grosse gaffe, allora diventa ancora più difficile per Trump.
Era Andrew Spannaus, giornalista e autore di libri sulla politica e l'economia americane. Per il secondo giorno di fila continua il confronto armato nel Nagorno-Karabakh conteso. Le forze di Armenia e Azerbaigian stanno agitando il territorio del Caucaso, mentre fonti riferiscono di una 30 di morti tra le milizie della provincia separatista e decine di feriti. Baku lamenta la morte di alcuni civili, ma le notizie sono frammentarie, mentre monta la preoccupazione a livello internazionale. Sentiamo Paola Nürnberg.
Continuano da più parti gli appelli alla moderazione per la ripresa delle ostilità nel Nagorno-Karabakh. Il secondo giorno di combattimenti sta allarmando la comunità internazionale, che teme un conflitto su larga scala le cui conseguenze sarebbero molto pesanti, e non solo per il passaggio di gasdotti e oleodotti che cibano i principali mercati mondiali, ma anche per le alleanze in gioco, a partire dal sostegno turco all'Azerbaigian, che indispettisce Mosca, che spalleggia invece il governo armeno. Il Parlamento di Yerevan stamani intanto ha condannato l'attacco militare di Baku sulla regione regione separatista del Nagorno-Karabakh, cinta dal territorio azero ma abitata in prevalenza da armeni. La presenza di Ankara nel conflitto, secondo l'Armenia, sarebbe attestata anche dall'invio di droni, aerei da guerra e 4.000 soldati dal nord della Siria sul campo di battaglia caucasico, dove i combattimenti sono intermittenti da 30 anni, da quando cioè il Nagorno-Karabakh si è proclamato Repubblica Autonoma. Sarebbero una trentina i soldati della provincia separatista uccisi finora, oltre 100 i feriti, ma si contano anche almeno 5 civili morti tra gli azeri e 2 tra gli armeni. Dopo l'offerta di una mediazione da parte dell'Iran, che confina coi belligeranti e teme ripercussioni, anche la Russia invita tutte le parti coinvolte, interne ed esterne, ha precisato Mosca, alla prudenza e a tornare al tavolo delle trattative. L'ultima volta che i contendenti si erano affrontati con artiglieria pesante risale al 2016, quando entrambe le parti avevano lamentato la perdita di decine di soldati.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.